da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
No, non era un vile, era stata lei a... Non sapeva più cosa dire per discolparsi. Forse avevano ragione Pietro e Adelina, non bisogna mai fidarsi degli altri.
«Nemmeno di tua moglie, di nessuno di quelli che abitano fuori dell'albergo!»
gli avevano più volte ripetuto. Giusto, aveva fatto male a parlare. Ma com'era stato possibile? Ora si accorgeva del danno che aveva recato alla famiglia, al padre. Ma con la stanchezza che sentiva sulle spalle, nella testa, dopo il viaggio e quei due giorni agitati, non sarebbe stato meglio rinviare tanti discorsi noiosi? Ora desiderava soltanto andare a letto, ficcarsi sotto le coperte, dare sfogo per qualche minuto ai pensieri e poi addormentarsi. Fu quasi sul punto di alzarsi, tappandosi la bocca per soffocare un lungo sbadiglio.
«Aspettami qui tu»,
gli ordinò il padre, ed era salito al primo piano per chiamare Adelina. Forse tutto era finito. Il padre l'aveva assolto. Il vecchio era potente, avrebbe pensato lui a mettere a posto le cose.
Figurarsi se poteva adattarsi all'idea che l'albergo e il nome dei Datos fossero compromessi per la balordaggine di un mammalucco.
Avrebbe costretto al silenzio non solo Carolina, ma anche la vecchia, come l'aveva chiamata poco fa. Anche il maresciallo. Aldo appoggiò le braccia sul tavolo, chinò il capo e si addormentò. Poi tutto era avvenuto al di fuori della sua volontà. Ora si chiedeva se fosse davvero finito. Non se lo ricordava. Sì, gli sembrava di ricordare. Avevano mangiato tutti insieme in cucina, poi erano andati al Casaril con Pietro e Adelina che volevano festeggiare il ritorno degli sposi con due fiaschi di vermouth e i biscotti. Ma perché il vermouth quella sera? Rosalia e la madre erano rimaste in tinello a giocare a briscola, come sempre. Era stato il vecchio a decidere di andare al Casaril. Per essere lontani dalla piazza e dal bar, qualcuno avrebbe potuto sentire. Ma Aldo in quel momento aveva avuto proprio l'impressione che tutto fosse stato già deciso. I gesti e le mosse lente del padre non lasciavano dubbi. Occorreva schierarsi da quella parte per evitare altri pasticci. Gliene aveva già combinati tanti a quel povero vecchio.
Al Casaril non era avvenuto nulla e Aldo aveva ricominciato a sperare ogni volta che si svegliava dal torpore del vino e del sonno.
Che gli avevano riempito le ginocchia, i gomiti e le mani di sabbia. Anche Carolina era già stata condannata. Il vecchio ormai aveva deciso. Ma Aldo voleva illudersi ancora che tutto fosse finito con la sfuriata del padre. Occorreva soltanto bere per tenersi in piedi. Ma perché non l'avevano lasciata andare a letto? Certo, aveva commesso un errore imperdonabile, ma adesso non era tempo da andare a letto. Non s'era mica sporcato le mani lui, e allora perché Carolina l'aveva trattato da quel momento con tanto disprezzo? Sì, forse avevano ragione i suoi che non ci si deve mai fidare degli estranei. Ora però il peggio era fatto. Bisognava ricordarselo per un'altra volta, se ne sarebbe riparlato domani. A letto! A letto!
Ben, adesso che lo sai...
Sentì la voce di Pietro che si era rivolto alla nuova cognata in tono scherzoso, proprio nel momento in cui stavano lasciando il Casaril.
«Non vorrai rovinarci tutti, compreso quello là, tuo marito!»
Carolina guardò Aldo. Le pareva di tremare. Ora capiva perché subito dopo il suo arrivo in cucina il vecchio la spiava sotto la tesa del cappello con gli occhi taglienti. Aveva sempre avuto un'istintiva paura di Fiore. Fin dal primo giorno, quando le aveva domandato sorridendo se era fidanzata. Adesso capiva molte cose, ma non aveva tempo di riordinare i pensieri.
«Cosa ti ha raccontato, Aldo?»
le chiese ancora Pietro, tentando di passarle un braccio sopra le spalle. Carolina lo schivò.
Aldo scherzava. «Oh, bella, è tuo marito e non lo conosci ancora!»
Fiore gli impose con un'occhiata di non insistere.
«No, Carolina non ci farà del male. Ormai è dei nostri. Non vorrà certo tradire suo marito. Quel matto!» continuava Pietro.
«Voglio parlare con mia madre!»
aveva risposto. Mancava poco a mezzanotte quando erano tornati in albergo. Carolina aveva sperato che Aldo l'accompagnasse in camera, tentando più volte di invitarlo con gli occhi, ma sembrava intontito. Non aveva scambiato con lui una sola parola sullo strano comportamento dei parenti da quando erano arrivati, nemmeno la sera prima, a letto.
Aldo stava per avviarsi dietro la moglie e Rosalia, ma s'era sentito trattenere dal padre.
Era così sicuro di quella mossa che non aveva posto nemmeno resistenza. Anche la madre stava andando a letto.
«Tu vieni qui», gli sussurrò il vecchio facendolo entrare in tinello.
Chiuse la tenda e si accomodò nella sua poltrona.
«Bisogna decidere qualche cosa», mormorò.
Aldo lo guardò con indolenza. Seduti davanti a lui c'erano Pietro e Adelina. «Ma quando erano entrati quei due che non se n'era accorto? Non erano rimasti al Casaril?» Anche con Emma tutto doveva essere avvenuto allo stesso modo. Erano già pronti, la sorella, Pietro e il padre, per uccidergli la moglie. Sentiva che le forze lo abbandonavano. Ora temeva anche per sé.
Vado a letto», tentò di liberarsi.
«Quella dirà tutto a sua madre domattina, avete sentito? Tutta colpa di questo qua, di suo marito».
Le solite minacce, le solite parole. Forse i suoi parenti avevano ragione. Ma possibile che tutto fosse già stato deciso?
«Bisogna tirarla fuori dalle spese!»
Lo svegliò subito la voce tetra di Pietro.
«E lo farai tu!» sentenziò il vecchio.
«No, io no, Carolina, è mia moglie!»
Fiore accese un fiammifero. Lo guardò bruciare senza avvicinarlo alla pipa. Aldo sapeva come avvenivano queste riunioni.
Il vecchio non ammetteva di essere contraddetto.
«Tu hai fatto la frittata e tu devi pagare»,
non gliel'aveva fatto capire anche in tinello quel pomeriggio.
«Qui si perde tempo», taglia corto Pietro guardando il cognato con disprezzo. «Ma questo è fatto di pasta frolla, cosa vuoi che sappia fare?»
intervenne Adelina.
«Lo farò io», mormorò Pietro abbassando ancora il tono della voce.
Aldo lo guardò con gratitudine.
«Ma voi due mi aiuterete, tu Adelina le gambe e tu, ricordati, le braccia, ora va!»
Aldo si avvicinò per le scale a testa bassa. Carolina lo aspettava seduta sul letto in camicia da notte. Guardò il marito con rancore e pena. Non si accorse subito che i cognati premevano dietro la porta. La luce illuminava anche i loro sguardi. Sperò per un attimo che fosse accaduto qualche cosa che non la riguardasse e venissero a chiamarla.
«Vogliamo parlare con te»,
cominciò Pietro.
«Cos'è successo?»
domandava Carolina.
«È vero che domani parlerai con tua madre? Ma cosa le dirai?»
«Voglio vederla, ho paura».
Pietro spinse Aldo verso il letto.
«Allora è vero che ci vuoi rovinare tutti?»
Carolina si nascose il volto con la mano.
Adesso era sicura di morire. Ma non fece in tempo a gridare. La cognata le aveva già immobilizzato le caviglie. Pietro affondò le dita nel collo. Aldo aveva sentito per un attimo i polsi della moglie irrigidirsi nello sforzo, poi fondersi tra le dita. Adelina si era già avviata fuori dall'albergo. Era stato il padre a dirle di camminare per le strade vicino al lago, cercando di farsi vedere da qualche ubriaco ritardatario. S'era infilata la camicia da notte sopra il paltò ed era uscita di corsa.
«Non è sonnambula?»
le aveva bisbigliato il vecchio all'orecchio.
«Ti scambieranno per lei».
Poi s'era chiuso in camera. Ora c'era solo da buttarla nel lago. Quanti anni erano passati? 20? 25? 26? Ogni giorno, un mese, con un'angoscia continua. Ogni sera un dubbio, nuovo, diverso dagli altri. Una discussione, la paura. Era giunto il momento di fare i conti. Doveva pagare, forse più degli altri. Troppo silenzio intorno e sguardi ambigui. Massi, il medico, il parroco e pochi altri gli avevano rivolto la parola negli ultimi giorni, ma si intuiva la loro preoccupazione. Che gli nascondessero una cattiva notizia agli amici di un tempo? Il padre avrebbe fatto presto a saperlo, con quel suo modo infallibile di intuire e prevedere i pericoli, per mettere le cose a posto. Aldo ormai era sicuro di essere stato abbandonato da tutti. Pietro e Adelina erano vissuti insieme, proteggendosi l'un l'altro dopo la morte del vecchio. Per lui invece, dopo l'agosto del 52, le cose erano cambiate. L'avevano lasciato solo al centrale con la seconda moglie, i figli piccoli e la madre inferma. Ma cosa potevano fare quegli esserini più indifesi? Gli sembrava impossibile aver vissuto 6 anni tra le pareti dell'albergo mentre la sorella e il cognato andavano a dormire al Casaril. Pietro e Adelina trovavano sempre la maniera di sottrarsi ai pericoli. Era la notte che più lo angosciava. Finché era in vita suo padre, non aveva mai sentito il peso della solitudine che aumentava ogni ora. Ma cosa avrebbe potuto fare il vecchio adesso? In fondo era giusto, ognuno per la propria strada, ognuno le proprie responsabilità e i propri interessi. Ma quel giorno maggiormente sentiva le sue colpe. Emma, Carolina, la balena, Gigio e prima di tutti Giovanni. Chi avrebbe ora pagato per tutti?
C'era sul tavolo del caffè Sport, dove al mattino aveva trovato rifugio per tenere sott'occhio senza essere notato dall'esterno, il centrale, la piazza, il movimento dei carabinieri, un cumulo di morti. Uno a Pietro, uno a Adelina, l'altro a Beppin Boa, un altro a Pietro. Ma lui era rimasto fuori. Aveva solo obbedito. Negli ultimi giorni non aveva avuto un attimo di serenità. Se suonava il telefono, un'auto si fermava sulla strada o vedeva un carabiniere, sentiva il cuore aumentare i battiti, cominciava ad agitarsi. Con i clienti sbagliava le portate. Dalla cucina Adelina lo rimproverava. Ora non riusciva a calmarsi. Tremava, come quella notte di dicembre in cui avevano gettato nel lago il corpo ancora caldo di Carolina. Eppure alle volte era convinto di essere ormai maturo per quel genere di cose e di sapersela sbrigare da solo con i carabinieri sempre presenti, specialmente negli ultimi giorni e settimane, dentro e fuori dal centrale. La freddezza del padre nel decidere di far tacere per sempre Carolina e quella della sorella e del cognato nell'eseguire subito l'ordine l'avevano finalmente scosso dal nido d'ovata in cui era stato sempre tenuto, fin da ragazzo. Gli era sembrato, nei giorni successivi, nella terribile incertezza delle contestazioni, di aver superato l'esame. Anche gli sguardi della gente, il silenzio dei conoscenti che frequentavano il bar dell'albergo, le loro occhiate, li aveva affrontati per anni con indifferenza, quasi con spavalderia, come faceva Pietro, alle volte addirittura scherzandoci. Forse bisognava aver avuto il coraggio di assumersi le conseguenze della morte di Emma. Avrebbe pagato Adelina, che si era voluta addossare tutta la responsabilità di fronte alla legge per scagionare il padre, e sarebbe stata perdonata dalla gente, senza dubbio. Aveva ucciso in un momento di rabbia, per gelosia. Le altre volte, quando gli pareva che gli eventi precipitassero, non c'erano più speranze, interveniva sempre qualcuno ad allontanare il pericolo.
«La mano di Dio», diceva la madre.
Don Angelo Strim aveva ragione. Solo le preghiere, la fede poteva aiutarli e proteggere la loro casa da ogni minaccia nei momenti critici. Lo stesso Pietro, che una volta non andava mai a messa, si era convinto. Anche la domenica prima di assalire Del Monego e dopo avevano pregato.
La mano di Dio.
Le donne non si dimenticavano mai al giovedì di mandare gli gnocchi in canonica, al venerdì il vino. Poi la madre si era ammalata e aveva lasciato ai figli quelle incombenze. Superata la prova, con tutti i paesani, gente chiusa che non si scopriva mai, però sempre vigile dietro le finestre delle cucine, gli era sembrato di essere stato assolto anche dalla giustizia. Ma cosa avranno pensato in tanti anni dentro le case, attorno ai focolari, nei tinelli caldi, che fosse lui l'assassino? Solo Gasperin era stato fermato da 3 giorni, segno che in caserma conoscevano la pista da seguire. Ma non finirà per parlare, si era domandato all'improvviso.